andavo a mangiare in un ristorante di sushi, che è un po' il nostro posto così ricorrente del cuore. E io sono entrato e ho fatto salve, salve. E un ragazzo mi ha fatto: maestro, la stavamo aspettando. Io ho fatto: ma...
Bah,
E Irene mi ha
fantastico,
guardato, mi ha fatto: non ho capito.
fantastico. BSMT. Passa dal basement. Basement. Bella raga, nuovo appuntamento, nuovo passa dal basement, ci siamo, un nuovo amico che ci viene a trovare, sono davvero felice. Intanto ciao, io sono Gianluca Gazzoli, se vi va e ancora non l'avete fatto iscrivetevi a questo canale così non vi perdete proprio nulla. Se ci state ascoltando su Spotify, perché so che ovviamente molti ci ascoltano su più piattaforme, continuate a farlo, non fermatevi perché il bello inizia adesso. Siete pronti? Attenzione, Alessandro Borghi è passato dal basement. Troppo, troppo, troppo contento.
Ciao, ciao.
Grazie davvero, Ale. Grazie di cuore. Tra l'altro sono molto contento perché ti vedo proprio nel tuo splendore, perché ho detto chissà, sai, quando becchi un attore come te che fa tanti film in cui a volte cambia forma, magari ti becchi in un momento in cui, che ne so, magari sei coi capelli lunghi sì. O con una cresta strana. Qua sei te o sei in mezzo a qualcosa?
Sono io un po' più biondo, però perché okay. Vengo abbiamo da poco finito di girare la serie su Rocco Siffredi.
Ok, certo.
È quello che mi
certo.
rimane di Rocco Siffredi.
Sì, sì.
Però sì, è un momento bello, abbastanza rilassato. Prima guardavo questa foto qui dietro.
Sì.
Ho detto questo per ricordarci perché lavoriamo.
Sì, per andare lì, esatto. Per andare lì. A riposare, perché tu in realtà di per sé hai dei tempi morti che sono sempre quelli nella tua stagione.
Ma sai, diciamo che il Covid ha molto cambiato la percezione di questa roba qua. A un certo punto, almeno io, pensavo di poter arrivare a un momento in cui sarei stato in grado di gestire il tempo mm-hmm. in una certa maniera. Lì c'è stata tutta una compressione strana che conosciamo tutti quanti molto
certo.
bene. Io ho una confusione spazio-temporale abbastanza importante per quel periodo. È come se quello fosse stato in qualche modo un po' un anno zero da un punto di vista organizzativo del tempo.
Okay.
Cioè stavo per arrivare a un momento in cui ho detto ok, da adesso posso gestirmi meglio le cose, e quello invece ha incasinato tutto.
Sì.
E quindi i tempi morti in realtà non ci sono, perché anche quando provo a convincermi, tipo dico ma adesso mi prendo, non so, 7 mesi di stop. Poi in realtà in mezzo ci sono le promozioni delle cose
sì.
che hai fatto prima, la preparazione delle cose che farai. Però è anche bello, perché poi alla fine, no.
Credo proprio di sì.
Ma sì,
cioè,
tanto vogliamo sempre quello che non abbiamo.
No, non so come vivi. Non so, esatto. Nel mio mi sono reso conto che alla fine la vacanza, intesa come vacanza, è un'utopia. Cioè quando dici voglio andare, voglio staccare, poi invece quel momento in cui stacchi, almeno io poi magari ho dei problemi, sento di aver voglia di fare delle altre
sì,
cose. Quindi
c'è sempre una pulsione inversa rispetto a quello che pensavi sarebbe stata la soluzione. No?
Davvero,
quindi,
sì.
Però è bello così. Cioè almeno per me è molto bello, perché poi mi godo tanto tutte le cose che succedono,
sì.
Mi godo tanto il momento di vacanza, mi godo tanto il ritornare, perché poi ripenso a quando riandrò in vacanza, è un
Beh,
po' così la
questo
giosta.
Questo è figo. Comunque grazie davvero, anche perché insomma ci tenevo tanto, oltre ad essere un artista che stimo, anche una persona, c'eravamo incrociati l'ultima volta al concerto di Mauri, di Salmo, in quel di San Siro. Dove insomma tu sei un grande appassionato di, a parte che sei un amico di Mauri, di Salmo, che qui ha speso delle parole bellissime per te,
visto,
davvero,
è stato
davvero.
Bello.
Quando è nato il vostro rapporto, la vostra amicizia?
Guarda, la verità è che ogni volta che ce lo chiediamo non riusciamo mai a ricordarci
a individuare.
Davvero. Cioè non me lo ricordo il giorno che mi hanno presentato Maurizio e di solito quando è così è perché mi sembra di conoscerci da
Meglio.
Sempre. Però diciamo che secondo me ci siamo riconosciuti quando poi lui mi ha chiesto di fare il video di
okay,
lunedì.
Sì.
Cioè in quell'esperienza abbiamo capito che avevamo una visione comune del lavoro, della passione applicata al lavoro. E poi Mauri, insomma, tu lo conosci, oltre ad essere un talento straordinario in quello che fa, ha anche tutta una serie di talenti che non sa di avere.
Che non è conscio.
E quindi quando parla di cinema ne parla in una certa maniera, quando parla di musica ne parla in una certa maniera, quando parla di sport ne parla in una certa maniera. E insomma è un fratello. Quando vengo a Milano
Bello.
Spero sempre
no,
di vedere.
Personalmente per me sono tanti puntini che si allineano, proprio perché l'anteprima di quel video l'avevo presentata io al cinema con Salmo e tu non c'eri in quel giorno, però c'era il video che avevate girato, che era stata una cosa molto figa, quindi è bello vedere come a volte si ricongiungono le cose. Poi insomma sono anni che stai facendo tante cose belle, e sono belli i progetti che decidi di sposare, a volte sorprendenti. Se non sbaglio, adesso la puntata andrà un po' più in là rispetto a quando abbiamo registrato, però ieri hai fatto una piccola anteprima del tuo ultimo lavoro, insomma, che uscirà il 23 di marzo, perché sui social stanno già girando le foto della tavolata successiva, perché c'era questa tavolata discretamente pesante. Dove eravate? Sempre lì al cinema, siete andati poi a bere una cosa?
Abbiamo fatto questa proiezione con poche persone, appunto perché ti parlavo prima del fatto che a volte organizzare delle anteprime ufficiali è complicato anche da un punto di vista di inviti. Poi mi hanno detto che qui a Lodeano, a Milano, c'era questa saletta piccola. Ho detto ok, allora proviamo a capire chi c'è, e sono riuscito a mettere su questo gruppo di amici che hanno visto il film, e poi ci siamo spostati in albergo.
Faccio un piccolo recap: la tavolata eravate tu, Salmo, Valentino Rossi, Marra e Lazza. La scena rap al completo italiana. Bello.
Sì. E devo dire che, vabbè, Marra, Lazza, Salmo, siamo amici, sono persone che stimo profondamente, ma insomma ci vogliamo anche molto bene e ci eravamo già visti, ci vediamo ogni volta che c'è la possibilità. Valentino era la prima volta che ci vedevamo di persona ieri,
okay.
Cioè ci sentivamo sempre sui social, ci eravamo scritti, vediamoci, proviamo a vederci, e Mauri mi aveva detto guarda che Bale sta a Milano, magari riusciamo a beccarlo, e anche per Maurizio era la prima volta che si vedevano di persona. È stato un incontro incredibile, perché io non so, guarda, c'è una percezione strana, ne parlavo prima, che sono stato ovviamente per una serie di fattori seduto a tavola anche con grandissimi attori americani, italiani, però c'è una curiosità, c'è una grande stima, ma c'è una cosa che rimane umana. Con gli sportivi mi succede una cosa stranissima, forse perché i ricordi che c'ho, per esempio ieri Valentino mi ha detto lui ha fatto 26 moto mondiali, cioè 26 moto mondiali vuol dire, capito, io i ricordi che ho di me, mio padre e mio cugino seduti sul divano a vedere quella roba, era di un me bambino.
Sì.
E quel ricordo, perché io sono nostalgico di base, quindi ogni cosa che mi riporta al passato per me è un momento da acchiappare.
Sì,
sì, mi piace molto. E mi ricordo questa roba che quando ho visto Vale ieri e l'ho reso umano. Cioè, ci ho parlato, ci siamo abbracciati, anche con lui bellissimo, perché è stato come se ci conoscessimo da un sacco di tempo. Abbiamo condiviso dei ricordi, delle cose, io ho fatto delle domande io del suo, di mondo, lui del mio, e in quello scambio ti ritrovo moltissime cose in comune con lo spirito di chi, come noi, cerca di buttarsi in una cosa che non è certa, perché poi sai, anche tu, quando hai iniziato a fare questa roba che non sapevi che
sarebbe, dove sarebbe finita.
Infatti sono felice per te, perché ti ho detto che nell'ultimo mese ho incontrato tutte persone che mi hanno detto guarda, sono andato al basement.
Vai, è bello, questo è bello, bello. Spero sia, insomma, sono tutte persone giuste in qualche modo dal mio punto di vista, cioè in qualche modo ci si sceglie anche quando si fa questo tipo di lavoro, come magari tu scegli dei progetti o delle persone con cui lavori. La cosa di Valentino che dice è verissima, perché appunto essendo venuto anche lui qui sono reduce da qualche giorno in realtà, perché era proprio qualche giorno fa e ha fatto molto effetto, perché come dici tu, io poi mi sto rendendo conto in particolare che le più grandi soddisfazioni che mi stanno tornando indietro in questo periodo non derivano da cose, diciamo, effimere, ma da tante cose legate al mio passato. Quindi tu dici, io sono un nostalgico, mi hanno paperizzato su Topolino, e per me quella è la cosa più grossa che potesse succedere nella mia vita.
Certo.
Perché si collega comunque in qualche modo all'infanzia, sta roba è bella. Cioè tu comunque hai intrapreso un percorso che si ricollega, credo, coi tuoi sogni da bambino anche.
Ma sai, la verità è che fino a 18 anni non avevo idea che un giorno mi sarei sentito a mio agio davanti alla macchina da presa, perché io facevo tutt'altro. Mi piace molto il pugilato, questo sì, quando mi allenavo, avevo un'idea di provare a cominciare a combattere seriamente, studiavo economia e commercio, cioè facevo una cosa in cui questa roba non era proprio contemplata, avevo fatto un po' di moda quando ero un po' più piccolo, ma... E poi per una serie di casualità, io ho conosciuto quello che ancora oggi è il mio agente, che è stata la persona grazie alla quale tutta questa roba è iniziata poi, che è Danilo, che è come un fratello per me, sono tanti anni che siamo insieme, che mi ha fermato e mi ha detto prova a fare questa roba. Era allora un provino per distretto di polizia, era il 2006. Sono andato a fare questa roba vergognandomi come un non mai, cioè proprio convinto di non essere assolutamente in grado di fare quella roba lì. L'ho fatta, mi hanno preso a fare queste tre pose, quindi tre giorni di lavoro. E da lì ho capito che quella cosa mi riusciva non in termini di qualità del lavoro, ma in termini di emotivi, cioè mi appagava era una cosa che mi riusciva abbastanza semplice a seguire un flusso, cioè io che sono sempre stato di base una persona timida, quindi questo è, anzi proprio lì la definizione giusta, così Irene, mia compagna, sarà felice, io sono un timido estroverso, quindi è una cosa...
Che esiste questa nuova formula.
Esatto, e quindi sono arrivato lì e quando mi hanno detto ok vai azione, è successo qualcosa. E quel qualcosa poi negli anni è stato un po' il fulcro della mia scoperta nei confronti del lavoro, ma anche di me stesso, no? Visto, pure Mauri ti ha detto una psicanalisi gratis.
Sì.
È la verità, perché poi sei talmente tanto costretto ad avere a che fare con te stesso che non è che ti puoi nascondere troppo, Cioè, quando il lavoro che fai è soltanto in show off, cioè nella dimostrazione agli altri, tu puoi anche trovare il modo di barare, perché poi puoi essere un grandissimo professionista, ma una persona qualunque, una persona anche mediocre, se vuoi. Qua devi farti delle domande, cioè devi farti delle domande, fare i conti e cercare ogni giorno di aggiustare delle cose di te che non ti piacciono, che non funzionano, ed è un processo che arriva fino alla morte quello. Cioè, non credo che arriverà un momento in cui dirò perfetto, sono diventato la persona che sarei voluto essere. È tutto un work in progress, perché...
Poi nel tuo lavoro studi anche gli altri, quindi ti porti anche i disagi o le avventure di altre persone dentro.
Beh, sì, però poi tutta questa cosa, ci tengo a dirlo questo perché noi abbiamo, anche io, avevo un'idea legata a questo mestiere che era molto simile a quella che ci avevano propinato gli americani per molti anni, no? Quindi Daniel Day-Lewis che fa Gangs of New York e dorme per 2 settimane sul set mangiando da una scodella di terracotta.
Okay.
Perfetto, stupendo, dice mazza però, guarda che roba che ha fatto. Ed è fighissimo. Dall'altra parte in Italia c'è un'altra dimensione, mi trovo spesso a parlare con i miei colleghi di questo, no? Del fatto che comunque gli americani in realtà ci invidiano per il fatto che noi siamo in grado di stare sul set e poi il pomeriggio invece andare a fare una cena in famiglia o andare a posta o andare a fare la spesa, perché quella roba è una... essere multitasking emotivamente ci consente di non rendere quella cosa assoluta, cioè di non farla diventare ok, io sto facendo un film quindi nessuno mi può dire nulla, nessuno può interferire con questo processo. È una roba che magari, ma non è possibile, ma non è possibile, per me almeno non lo è, magari c'è qualche mio collega che ci riesce. Però ecco, è poi applicare la bellezza di questo lavoro e cercare di ricercare dentro di noi la profondità per cercare di farlo nel miglior modo possibile, sempre in termini emotivi e di sensazione, quindi essere felici facendolo, sì, divertirsi facendolo, e poi avere tutta una vita fuori, che è una vita che ha bisogno di noi, cioè i nostri amici hanno bisogno di noi, la mia compagna ha bisogno di me, la mia famiglia
quindi
ha bisogno di me.
Quindi poi dici, prendo 3 mesi e mi sgancio.
Puoi anche farlo, però poi probabilmente ne pagheresti le conseguenze, no? Cioè... io credo molto nelle persone, negli esseri umani, nei rapporti tra gli esseri umani, e credo che sia molto importante coltivarli in una certa maniera. E quindi questo mi porta ad amare moltissimo i personaggi che vado ad interpretare, ma poi ad essere abbastanza sicuro di doverli poi abbandonare, non soltanto alla fine del processo, anche quando mi danno lo stop e anche quando danno la fine lavorazione del giorno. Poi ci sono dei momenti in cui, per esempio per Delta, abbiamo costruito un po' una bolla nella quale siamo rimasti per un mese e mezzo sul Delta del Po, però dovuta, mi viene da dire, a causa di forza maggiore, cioè nel senso che era una situazione praticamente subito dopo il Covid. Abbiamo girato Ferrara, Comacchio, che però era un cittadino fantasma, non c'era nessuno. E allora quando si crea quella situazione dove tu sei fuori casa, però poi è finito il set, non hai nient'altro da fare, l'unica cosa che puoi fare è continuare a rimanere sul set, che non ci sei. E si crea una bolla interessante. Ed è molto interessante perché ovviamente quella cosa viene amplificata, si nutre da sola in maniera esponenziale, quindi quando arrivi a un punto in cui tu pensi di non star pensare al personaggio, ma invece quel personaggio sta ancora lì, i pensieri che fai sono legati a quella roba, quella cosa cresce. E poi sul set succedono delle cose, non ci riesci sempre, io almeno non ci riesco sempre.
Beh, è particolare, credo che poi una situazione... tipo anche per Delta sia anche forse poi necessaria a volte per essere di più ancora lì dentro.
Sì, diciamo che ecco, appunto, a volte succede perché, cioè, ti faccio un esempio pratico, sarebbe molto difficile per me pensare di costruire una bolla davvero ermetica facendo un film a Roma, perché hai, appunto, dicevo, a che fare,
certo,
poi con la routine della tua vita. Invece quando puoi andare fuori, per esempio successe anche quando feci il primo Re con Matteo Rovere, no? Quello è ancora adesso il film più faticoso che ho fatto, senza dubbio, fisicamente è stata una roba incredibile. Però si stava fuori, siamo stati 12 settimane in mezzo ai boschi, e a un certo punto diventa quella la tua casa. cioè c'è una proprio una trasfigurazione dell'idea che hai tu della tua vita. Ci e credo. Cominci a cambiare il luogo di riferimento, le persone che vedi tutte le mattine quando ti svegli, e questa roba agisce tanto sulla mia vita, e, essendo appunto uno innamorato delle persone, perché a me le persone piacciono,
sì.
E, cioè riescono a piacermi in una maniera incredibile e riesco ad odiarle incredibilmente.
E, a volte in contemporanea.
Sì, esatto. E poi anzi no, l'odio in realtà è una cosa che non mi appartiene tanto, riesco a non capirle, okay. Ecco, riesco a trovarle incomprensibili a volte, sotto diversi punti di vista. E, prima come parlavamo dei social, prima sì, rispetto sì, a alcune sì. cose che vedo sui social che... esistono, ci sono, fanno parte della nostra vita, il 70% delle cose che vedo sono cose che mi mettono in imbarazzo, cioè ci nel credo. Senso di cose super cringe.
Ti cringiano, dicevamo sì. prima, ti cringiano.
Cioè l'altro giorno, ti dico questa cosa, meno male che non mi ricordo il nome, almeno non è pubblicità negativa, ma ho visto un format di, allora c'era questo format che facevano in America di questo ragazzo che andava in giro a chiedere alle persone
sì,
con delle belle
macchie,
ok, lo fanno un sacco di persone. L'altro giorno ho visto che siamo riusciti a fare come dire, la copia peggiore di quel format, cioè ho visto un tizio che va da delle persone palesemente alle quali ha detto prima che li intervisterà, e queste praticamente nel corso di questa intervista che dura 30 secondi fanno 10 spot di gente che probabilmente gli darà i soldi per dire il loro nome, cioè che una roba di un... non riesco
neanche
a raccontare,
che poi è palese nel
palesissimo
senso,
cioè che allora quella cosa o sei uno che lo fa di professione, cioè o sei un attore quindi non fai una figuraccia, se no fai veramente una figuraccia. Cioè tipo che lui fa ciao questa è la tua macchina, la mia dici? Sì è la tua frate, perché se sono visti 5 secondi fa e già lo sapevi che te lo chiedevo, e quindi quella roba mi mette un po' in imbarazzo. E
è che a volte alcune cose partono genuinamente, oppure purtroppo c'è questo problema in Italia che tantissimi copiano i format stranieri, come hai detto tu, sì. È esattamente la stessa cosa, solo che oggi ormai cioè, ti sgamano subito. Rade.
No, ma poi guarda, sai che copiare va anche bene, perché come dico sempre io, quando ci dicono sai che cos'ha questo film che gli altri film non hanno, ti guarda, è già stato fatto tutto, quindi l'unica cosa intelligente che possiamo fare è copiare con intelligenza, e questa è la verità, e credo si faccia nel cinema, nella musica, in tutto. Però c'è... un limite oltre il quale non bisogna arrivare rispetto a una contaminazione che sfocia nell'imbarazzo. Cioè ci sono delle cose che mi mettono in imbarazzo a me, e quello che le farà dirà ma che me frega a me, e c'hai ragione.
No, beh.
Però è un punto di vista che devo proprio sento di dover raccontare rispetto a una cosa, cioè io vorrei usare meno il telefono. Non ci riesco tantissimo, perché poi, ecco, per esempio adesso sto in promozione e è un continuo di cose da repostare per aiutare.
Ma diventa anche fondamentale, esatto,
è
per
fondamentale,
il tuo lavoro.
No? E quindi ti imbatti in quella roba, cioè la mia home di Instagram è un posto dove vedo cose che mi mettono in imbarazzo, e a un certo punto dico, ma perché mi devo mettere in imbarazzo? E quindi...
No, però cioè, vedrai che ci sono tante persone che si ritrovano... tranquillamente nel tuo col tuo punto di vista, non è neanche un discorso anagrafico secondo me, è
no,
proprio un discorso di gusto, di cose che ti piacciono. Fortunatamente c'è anche un po' di tutto, il modo in cui tu usi i social a me piace. Io in particolare avevo visto una cosa che avevi fatto, forse era un anno fa, non mi ricordo, avevi pubblicato una foto, poi a me queste cose piacciono perché mi caricano, mi ispirano, avevi pubblicato la foto di un, non so se era un mall a Los Angeles, dove tu andavi col tuo manager, dove eri andato la prima volta col tuo manager e sei tornato lì dopo... un festival forse.
Sì, in realtà non era col mio manager,
una persona
il pontile
importante.
Di Malibu,
ecco.
Su cui ero stato con Luca Marinelli.
Ah, okay.
Quando andammo a Los Angeles per promuovere Non essere cattivo per gli Oscar. Cioè una roba, ragazzi.
No, quello lì hai scritto un po' di righe, a me piace leggere quando c'è dietro una storia così, così forte, e mi è arrivata tutta quella roba lì.
Sì, è stata una cosa molto emozionante, devo dire che ci sono delle cose che mi emozionano molto rispetto alle persone che mi sono state regalate durante questo viaggio, che fondamentalmente insomma appunto dura da tanto, ma faccio come piace a me da 7 anni fondamentalmente. Poi prima stavo facendo un'altra chiacchierata e dicevo che io e Michele Vannucci, il regista del film, ci siamo conosciuti 10 anni fa per il suo corto del Centro Sperimentale, perché lui mi chiese di fare questo corto facendo un provino. e poi cominciamo a prominare tutti gli altri attori in un posto dove io facevo il sorvegliante di notte. Ah. Cioè io facevo il sorvegliante in questo palazzo sfitto e noi poi facevamo queste persone in questo posto assurdo che quando entravano facevano ma che cos'è questo posto? Dicono no, non ti preoccupare, non fa domande. E io cavo divisa da sorvegliante e facevamo questi provini a queste persone per fare questo. E adesso siamo qui a parlare con te, con altra gente del film, vedere gente in sala, cioè c'è un processo che ha a che fare con i sogni, che è bellissimo ed è emozionante. È molto bello vedere che si può riuscire a fare qualcosa, a prescindere da tutto, anche quando ci sono molte difficoltà, anche logistiche, no? Anche quando ci sono dei momenti in cui pensi che non ci riuscirai mai. Cioè io 7 anni fa mai avrei creduto di poter avere da questo mestiere quello che poi mi è stato regalato in termini di tutto. In termini economici, perché esistono, in termini di conoscenza, in termini di persone appunto che ho incontrato durante il percorso, che adesso, cioè se io penso a quello che, se uno mi dovesse dire come descriveresti il tuo percorso artistico, cioè come ti senti come attore, io non riesco mai a pensare a me rispetto a quella roba, penso sempre agli altri, ma non lo dico in una cosa tipo buonista, cioè il mio pensiero rispetto a quello che ho imparato è sempre rispetto alle persone che me l'hanno insegnato, anche senza saperlo. Quindi se tu mi dici perché pensi questa roba, dico perché una volta ho incontrato uno in quella situazione e è successa questa roba qua, perché una volta sono andato lì e ho visto una persona che ha fatto questa cosa qui, ed è perché ho una curiosità morbosa nei confronti degli altri, nei confronti delle storie degli altri, ed è forse questo il motivo per il quale poi mi piace così tanto e sguazzo così tanto l'idea di poter raccontare delle storie usando lo strumento che mi piace di più, perché prima di essere un attore sono stato e sono ancora un grandissimo spettatore, sono uno che guarda tanta roba e se ne sorprende e si emoziona e si arrabbia. E tutti, insomma, i film hanno il potere di cambiarmi le giornate.
No. Prima poi siamo andati avanti sul discorso quello del molo di Malibu. Cioè, cos'è che è successo lì?
Ma è successo esattamente che, insomma, appunto, noi eravamo andati a promuovere il film per gli Oscar e io e Luca eravamo veramente due ragazzini, cioè, che eravamo stati messi in questo contesto americano del sogno hollywoodiano, quindi stavamo là, ci facciamo foto ovunque. E in particolare su quel pontile c'era in quel giorno anche Valerio Mastandrea. E diciamo c'è un ricordo che è una roba, pure qui Valerio quando lo sentirà si arrabbierà perché lui non vuole che racconto queste cose,
che un tenerone in realtà. No,
sì, esatto. Vabbè, Valerio è veramente un posto di infratello perché è troppo vecchio, però e che a un certo punto quando poi tutto il cerchio di non essere cattivo si è chiuso ci ha mandato una foto a me e a Luca, che era una foto di me e Luca abbracciati su quel pontile che tipo ci avevano messo addosso delle sciarpe da donna, una cosa che stavamo cazzeggiando, e sotto questa foto c'era scritto qualunque cosa accadrà voi rimarrete sempre i miei ragazzi.
Mazza, che bello.
E quindi c'ho, insomma, una roba che il ricordo di quella dimensione lì, perché Valerio è uno che ci ha preso per mano e ci ha portato per tutto il film. E ci diceva sempre questa cosa, voi farete delle cose bellissime nella vostra vita, ma niente sarà come non essere cattivo. Poi ho capito che cosa intendesse lui, nel senso che la dimensione di quel film era una dimensione fatta di cose piccolissime, di gente che si era trovata e non gli interessava niente di fare i numeri, andare al cielo, volevano soltanto raccontare questa storia di quest'uomo che era stato un outsider per 30 anni, che è morto in povertà ed è stato uno dei più grandi autori che l'Italia sarebbe mai potuta immaginare e che semplicemente non è stato guardato. E quindi c'era uno spirito in quella roba lì, e quello che abbiamo vissuto noi con quel film, che si conclude con questa foto, era legato al fatto che noi avevamo trovato Valerio e Valerio aveva trovato noi. E a un certo punto Valerio un giorno mi disse, mo che v'ho visto mi è tornata la voglia delle città.
Insomma, bello. Quindi, però questo dovrebbe essere lo spirito di tutte le cose, cioè le generazioni passate che lasciano il loro sapere, cioè lasciano, insomma, condividono il loro sapere e prendono l'energia invece da quelli più giovani.
Beh, io insomma, se dovessi fare un augurio, auguro a tutti i ragazzi che vogliono fare gli attori di incontrare un Valerio Mastandrea sulla loro strada, perché è tipo la stella come è da seguire su un sacco di cose, soprattutto per l'onestà e il rigore e la serietà con cui fa il suo lavoro, con cui ha fatto il suo lavoro, con cui continuerà a farlo probabilmente.
No. Beh, sta roba è fighissima, è bello. Tu prima hai usato il termine regalare, che capisco, ne capisco ovviamente il senso, però ci hai dovuto dare dentro di brutto per ottenere questa cosa, no? Uno dei miei miti è LeBron James e lui
pure
c'aveva,
uno dei miei.
Ecco, vedi, lui c'ha questa frase simbolo che io me la sono, è una, l'unica frase che mi sono tatuato, se no solo oggetti o robe che è earned not given, cioè guadagnato, non dato, e tante volte è così, perché te le sei dovute sudare.
Sì, è vero, è verissimo. Forse, diciamo, parlando, ritornando al discorso di prima, parlando di ambito sportivo, mm-hmm. è più semplice usare la parola guadagnare, perché l'associa ad una fatica fisica, no?
Vero.
E c'è un lavoro dietro incredibile. Io dico sempre che se non avessi fatto l'attore sarei voluto essere un atleta professionista di qualunque sport, perché mi appassiona il sacrificio e la scelta che c'è dietro di rinunciare a delle cose per arrivare ad un obiettivo, una cosa incredibile. C'è anche per noi, c'è anche per te, c'è per tutti quelli che cercano appunto di rincorrere un obiettivo che è molto lontano da quello che avrebbe creduto. Però la verità è che tu fai un percorso, almeno io ho fatto un percorso, senza aspettarmi niente di particolare da questo percorso, perché sono uno e più passa il tempo e più diventa così, che ha poco interesse nei confronti del futuro. Non mi interessa tanto il futuro, mi interessa molto l'adesso, mi interessa più quello che è stato, forse, perché in qualche modo è quello che poi mi ha fatto diventare quello che sta nel presente. Però la verità è che poi a un certo punto succedono delle cose, anche nei momenti più impensabili, come succede spesso, perché si allineano delle cose. Perché come ben sappiamo, io ho un amore sconsiderato per il talento in generale nella sua essenza, no? Cioè, se vedo uno per strada che suona il flauto bene, mi fermo e impazzisco. e quella roba mi sorprende, mi stupisce. Però quel talento non basta, ce lo sappiamo. È una cosa stupida, no? Quindi servono un sacco di cose. Una volta, quando io ho iniziato, c'era tutta questa leggenda delle raccomandazioni, no? Quindi, se non sei raccomandato... Per fortuna io adesso non ne vedo più tante, o meglio, quelli che sono raccomandati si vede che sono raccomandati. Però poi invece succede che incontri una persona giusta, sei in un momento giusto della tua vita, in un momento in cui sei in grado di poter capire l'entità di questa cosa che ti si sta presentando, no? E io ricordo, cioè, mi sono lamentato tanto, a un certo punto per 10 anni ho fatto della televisione brutta, che mi serviva più che altro per cercare di guadagnare dei soldi per potermi permettere poi di studiare alla scuola di recitazione. E era più un sopravvivere che cercare di arrivare a qualcosa.
Ma tu pensavi che quelle cose lì ti avrebbero portato a qualcos'altro?
Io pensavo che a un certo punto, se quella cosa io l'avessi fatta con rigore, mi avrebbe regalato delle cose.
Okay.
E io l'ho sempre fatta con estrema dedizione, perché era la cosa che mi piaceva. E l'unico modo per ottenere qualcosa, una cosa che ci piace, è farla diventare una delle priorità della nostra vita, no? Se no non se ne scappa, tu non puoi amare certo. profondamente una roba e lasciarla da parte, è impossibile. E quindi sono successe tutta una serie di cose. Sono arrivato al giorno in cui Stefano Sollima mi ha detto che ero stato preso per fare Suburra il film. E mi ricordo, ero sotto casa mia alla Garbatella, stavo uscendo, e mi ha detto: "Sì, ma sei te, o fai te?" E io ho pensato che in quel momento, che era la cosa che forse stavo aspettando da tanto tempo rispetto all'occasione, appunto di ok, c'ho un'occasione per dimostrare che posso fare qualcosa, è diventata subito normale.
Ah.
Cioè si è normalizzata in un secondo. Ed era, no? Perché uno se la immagina e dice: "Madonna, quando mi chiederanno di fare un film da protagonista con un cast come appunto Picchio?" Cioè io vabbè, Picchio Favino per me era... L'altro giorno ci siamo scritti perché sono andato a vedere il suo film, che ho amato profondamente. E lui mi ha ringraziato, ha detto: "Ah, ma che mi ringrazio? Ho fatto tu, io, cioè, nel senso, tu ancora ispiri generazioni di attori, no? Quella è linfa vitale per me. Picchio, Kim, Elio, Germano." Cioè, c'erano Elio e Picchio, e io andavo sul set quando non lavoravo per vederli lavorare, capito? Era una roba per imparare delle cose, per capire delle dinamiche del lavoro. E appunto dici: "Ok, arriverà quel giorno e che succederà? No? Starò tra le nuvole per una settimana oppure mi vergognerò?" Invece è stato: "Guarda, t'hanno preso a te, incredibile, perfetto, mo fammi il film." Cioè adesso poi non ce l'ho più la scusa che non mi hanno dato la possibilità di dimostrare delle cose, quindi mo se sbaglio poi è solo colpa
certo.
E quella roba diventa subito reale, la prendo, la atterro.
Cioè sei già al passaggio successivo, cioè un secondo sei allo step successivo.
Io sono una persona molto pratica,
okay.
Che di solito va un po', potrebbe andare, potrebbe sembrare strano perché i nostalgici di solito non lo sono, no? Perché il nostalgico è uno che si perde nelle cose, quindi poi il processo per ritornare alla terra è complesso di solito, quantomeno un po' più lungo. Invece io ho questa roba che sto lì e penso una roba e poi un secondo torno e faccio le cose, cioè le faccio perché ho bisogno di avere una dimostrazione pratica. Quando stavo a scuola mi faceva sempre ridere, questa cosa mi fa ridere, non l'ho mai raccontata. Quando mi insegnarono il metodo, cioè l'introduzione del metodo sperimentale, che cos'era il metodo sperimentale? Era dimostrare una cosa per sostenerne la tesi, che era la cosa più naturale del pianeta. Cioè, se tu pensi che prima c'era qualcosa che si poteva dimostrare senza avere una dimostrazione.
Dire senza niente.
Capite? È una cosa assurda. E mi ricordo che quella cosa rimase impressa nella mia testa. E adesso per me è l'unico modo di avere una dimostrazione. Cioè, io devo proprio, io devo fare. Devo fare, devo vedere, devo sbagliare, devo essere ripreso, devo essere mortificato. C'è un sacco, c'è un processo che fa parte, è un processo che, insomma, del quale fanno, a cui partecipano un sacco di fasi diverse. Ancora adesso, cioè ancora adesso, anche se a volte dissimulo dell'ansia, arrivo sul set e dico, ma sai, ormai ho fatto dei film, ma in realtà io mi cago sempre sotto.
Sì, davvero.
Cioè, nel senso, c'ho sempre una paura.
Un po' di sbattella prima di...
Ma sai, dipende proprio un po' da quella sensazione di non sentirsi mai perfettamente all'altezza di quello che si sta andando a fare. Almeno per me è così, cioè... Poi quando arriva un momento in cui ti propongono le cose, quindi non fai più i provini, quindi non hai avuto una fase in cui hai dimostrato a te stesso di essere in grado di fare quella cosa,
cioè loro danno per scontato che tu quella cosa
ti dicono, guarda Ale, avevo pensato a te per un film, no? E io dico, guarda, sì, grazie, vediamo, ci parliamo. Però poi di solito la domanda che io vorrei fare, ma perché hai pensato a me? Perché, che hai visto? Che cosa ti è interessato delle cose che hai visto? Cosa pensi che ci sia la possibilità di raccontare oltre quello che ho già fatto? È quello che mi interessa, andare ad esplorare, andare ad indagare, ma sempre con una componente che ha a che fare con la paura, cioè con l'incertezza, con quella cosa che ti fa stare con le chiappe strette.
Ci credo. Lì dicevi, scusami, quella cosa della scuola era il fatto che tu ti... Cioè, c'era questa roba qua che ti aveva colpito.
Sì, sì, ma aveva molto colpito. Cosa... Cioè, era una roba che mi ricordo...
Ma perché? Giorno... Perché doveva...
No, dicevo, è impossibile che prima qualcuno potesse dire qualcosa senza dimostrarla. Che come cazzo è possibile? Vero. No? E quindi mi rimase impressa questa roba.
E tra quel momento in cui hai citato della chiamata per Suburra, è stato il momento di switch della tua carriera, secondo te?
Sì.
È stato quello?
È stato il momento in cui ho... Perché poi Non essere cattivo, che è un film a cui io tengo tantissimo, tra l'altro esce su Netflix questi giorni, neanche lo sapevo, con Luca Marinelli, appunto, è un film che è stato girato dopo Suburra, ma è uscito prima. Quindi per molte persone il mio battesimo al cinema è stato Non essere cattivo, in realtà è stato Suburra da un punto di vista di lavoro sul set.
No, perché infatti io ricordo che poi tutto l'hype attorno anche al tuo nome, al nome di Luca, era arrivato da Non essere cattivo e poi, ah guarda, adesso fa anche... E invece tu hai fatto prima, hai fatto prima Suburra.
Ho fatto prima Suburra e tra l'altro ci fu una cosa molto bella, perché Claudio Caligari, che è stato una delle persone più importanti della mia vita, è stato un maestro per me. Un giorno praticamente lui e Sollima si incontrarono. E Sollima mi disse, ho incontrato Caligari, io ho detto, ma ho doppiato sto ragazzetto per fare sto film, e lui spese delle parole molto belle per questa, e non era da Claudio era uno che parlava poco, e quindi è una cosa, insomma, il ricordo di questa cosa mi emoziona molto, anche perché quel film poi fu una, cioè ci fu veramente tanta roba che aveva poco a che fare col cinema e tantissimo con la vita. Noi, io e Luca, eravamo due ragazzetti. Luca aveva già fatto La solitudine dei numeri primi, invece io ho fatto soltanto Suburra. E avevo quella paura che si ha quando non si è sicuri che quello che ti è capitato sia per merito ma per fortuna. E quindi avevo preso Suburra e dico, vabbè, ma magari sarà una botta di culo. E quindi sentivo di dovermi dimostrare di essere in grado di poterla continuare, quella cosa, di poterla dimostrare ancora e ancora. E andando ad indagare delle cose che mi mettevano paura, che conoscevo poco, che facevano parte di un cinema che magari non mi apparteneva neanche, no? Quindi essere disposto a fare delle cose che sulla carta non mi sentivo in grado di fare. E quindi Suburra fu il momento in cui dissi, ok, adesso volevo l'opportunità, ma l'opportunità ce l'ho. E quindi
anche perché poi da lì si è scatenato tutta una serie di cose in sequenza, in cui poi il tuo nome era il nome più caldo ogni volta che, insomma... C'era grande attenzione e tu quella cosa lì la senti che cresce intorno a te?
Ma sai, a un certo punto tu inizi proprio ad esistere.
Ok.
Cioè tu non esisti prima. E questa è un po' una cosa... Ma no, non è una cosa brutta, è l'industria, questa roba qua funziona per tutti. Cioè tu esisti soltanto quando qualcuno inizia a dire il tuo nome.
non quando vieni al mondo, no? Cioè, è una cosa strana e sarebbe bello appunto se potessimo essere legati soltanto al talento e quindi oggettivamente decidere chi è in grado o no di fare qualcosa. Invece c'è qualcuno più bravo, qualcuno meno bravo, qualcuno che la gestisce meglio, qualcuno che lo fa peggio, però è perché in quel momento in cui qualcuno decide di dedicarti un'attenzione, tu devi essere lì e devi essere pronto a dimostrare che quell'attenzione in qualche modo te la meriti, e questa cosa è necessariamente e in maniera imperativa una roba che sale e scende in continuazione. Cioè nessuno di noi può pretendere da noi stessi di essere sempre al top per tutta la vita, è una cosa faticosissima, anche perché ha molto a che fare col giudizio. Io odio il giudizio, odio il giudizio che do io agli altri, e ogni tanto mi fa schifo, e quello che danno gli altri a me e quello che danno gli altri agli altri, cioè tutta questa roba in cui tutti sono pronti a puntare il dito e dire qualcosa fuori luogo nei confronti di qualcun altro mi mortifica spesso.
Beh, nonostante tu faccia un lavoro in cui sei particolarmente esposto al giudizio, sì. Cioè ad esempio tu il giudizio quello cioè, esiste ancora, immagino, la critica cinematografica, sì, no? Sì, cioè, ovviamente sì. Esiste, ma dico esiste anche in questo nuovo mondo della comunicazione, esiste il critico che fa questo di mestiere, esiste adesso oggi io che vado al cinema e poi dico anche la mia opinione. Tu quelle cose le guardi?
Prima molto di più, perché poi ho capito che mi facevano stare molto male.
Sì.
Ma non perché, pensa, non perché qualcuno, se a me qualcuno viene e mi dice sai il tuo film non mi è piaciuto, ti spiego perché. Bello, mi metto seduto, lo ascolto. Invece quello che ha, la cosa molto brutta alla quale siamo stati abituati con i social è la modalità coatta, grottesca e irrispettosa di avere a che fare con gli altri. Cioè c'è quella cosa, no? Per la quale se io a te ti voglio dire una roba rispetto al tuo programma, se sto qui te la dico in una determinata maniera, se invece sto dietro una tastiera te la dico completamente in un'altra maniera. E quella roba mi dà molto fastidio e tira fuori la mia parte peggiore, che è la parte di strada in cui sono cresciuto. Cioè, capito, è quella roba. L'altro giorno ho espresso dei pensieri rispetto a Ellie Schlein,
okay.
Che è un'amica, una persona che stimo profondamente. E io notoriamente non sono uno che si esprime in politica, perché non ho una conoscenza politica, non ho degli strumenti politici per poter avere delle valutazioni tecniche. E quindi mi innamoro degli esseri umani. E Ellie è stata una persona che, quando uscì sulla mia pelle, fin su Stefano Cucchi, mi invitò al Parlamento Europeo a Bruxelles per fare una proiezione. Da lì abbiamo avuto modo di parlare molto dei nostri pensieri, delle nostre posizioni. E lei infatti rimase anche stupita del fatto che io, anche avendo fatto un film come quello su Stefano, non avessi una posizione politica. E in questo momento, a un certo punto, ho detto bah, sono contento che è lì, cioè, perché ho sentito parlare alla Camera di altre persone, non succedeva da un po'. E sotto mi hanno ammazzato, però non mi hanno ammazzato. Ma poi è una presa stupidissima, cioè sto parlando del nulla, mi rendo conto, però
in realtà è molto, molto concreta questa cosa.
No, capito, cioè il fatto che io dica sono contento che c'è Ellie Schlein, se io dico qui al tavolo sono contento che c'è Ellie Schlein e tu mi rispondi un pezzo di merda, io mi tengo a casa e spacco il culo, io ti gonfio le botte.
Invece su internet puoi.
Invece su internet stai lì perché c'è la tua bella tastierina,
dove ti sei
creato il tuo mondo fittizio, dove puoi dire quello che vuoi a chi vuoi senza curarti delle emozioni degli altri. È una cosa che mi spaventa un po'.
Sì, lì è... Poi un esercizio è proprio pensare chi ha scritto questa cosa, che valore ha questa cosa qui realmente.
Bravissimo. E qui è la soluzione per decidere di non dare più importanza a quella cosa là. Perché sai che le persone che scrivono quella roba sono persone delle quali a te non ti importa assolutamente nulla, né del loro giudizio né del loro pensiero. Devo dire che spesso mi sono trovato ad avere delle discussioni, perché io sono una persona abbastanza poco democratica, cioè io nella mia vita ho voluto ascoltare soltanto quelli che sapevano delle cose. Non sono uno che al tavolo vuole sapere l'opinione di tutti, o meglio, non vuole sapere l'opinione di tutti se l'opinione di alcuni l'ha già sentita e ha capito che non è in grado di sostenere delle argomentazioni interessanti che possano in qualche modo accrescere la mia conoscenza. E quindi adesso li guardo poco, quasi per niente. Anzi, a volte, per esempio, quando uscirà la serie di Super Sex, abbiamo cominciato a parlare spesso di come gestiremo quella roba. Probabilmente dovrò proprio scegliere 4 uscite fatte bene con delle persone che stimo e che so che saranno in grado di comunicare la serie in una certa maniera. E i social dovrò cercare di limitarli il più possibile, perché già adesso, quando abbiamo fatto le prime uscite di quella roba,
scrivono
tutti la stessa battuta. Quello che dico, almeno leggete quello che scrivono l'altro, così ne fate una diversa, no?
Sì, perché subito chiaramente poi vai a toccare dei temi dove diventa, per chi non è capace, più facile dire ste robe qua, no?
Beh, un po' sì.
È stato impegnativo, ormai me l'hai citato e chiaramente di Rocco, c'è un po' di curiosità.
È stato molto difficile.
È una serie, quindi, quella,
serie,
non un film.
Serie Super Sex, che uscirà su Netflix, ancora dobbiamo capire quando, insomma, se è okay. Fine di quest'anno, inizio del prossimo. E, è stato molto bello. È stata innanzitutto un grande viaggio nella vita di Rocco, che è diventato un amico, mm-hmm. lui e Rosa, sua moglie. E mi hanno un po' aperto le porte della loro casa, della loro vita, della loro storia. E Rocco mi ha detto molto più di quello che avrei mai potuto immaginare. Perché a un certo punto mi sono reso conto che l'idea che avevo di Rocco non c'entrava niente con quella che poi era invece l'essenza di quell'essere umano, che è uno che fondamentalmente molti scrivono: ma c'era bisogno di fare una serie su Rocco Siffredi? E l'altro giorno lui ha risposto: beh, guarda, è soltanto l'attore porno più famoso del pianeta, guarda un po' te se c'era bisogno, no?
Ma poi credo sia proprio interessante a livello
sì, ma
di testa,
con tutte le sue contraddizioni, con tutte le con tutti i suoi sbagli, con quelli che facciamo tutti, certo. Fondamentalmente, no? E soprattutto parlando di una tematica che in questo paese è tabù, cioè in questo paese tu puoi parlare di morti ammazzati ma non di sesso, no?
Chiaro.
È una roba assurda questa, cioè c'è proprio una roba, c'è un silenzio che cala quando si comincia a parlare di quella roba, ed è il motivo per il quale quando mi chiedono: ma perché hai accettato di interpretare così Freddy? Ragazzi, nessuno mi ha chiesto perché avevo accettato di interpretare Aureliano Adami, che era uno che usciva e sparava la gente in faccia senza motivo, cioè per i terreni di Ostia, capito come? E invece qui, vabbè, però sai, e questo la dice lunga.
È vero, questo è un punto di vista a cui non avevo mai pensato, è vero, lì è durato tanto la ripresa.
Beh, Suburra è stato un viaggio incredibile, perché Suburra la serie è stata la prima serie Netflix non esisteva in Italia, quindi c'era un'attenzione nei confronti di quella roba, un'attesa, e la prima stagione è durata quasi 8 mesi,
okay.
È stata una cosa incredibile, lunghissima, bello, grandi ricordi.
Beh, quello è epico, anche quello ha segnato anche un cambio anche registico, credo, di linguaggio nel cinema, è stato molto forte.
Sì, per me è stata anche un po' il riuscire a capire l'importanza di decidere di gestire la misura in cui decidiamo di avere a che fare col cinema e con la serialità, perché sono due dimensioni estremamente diverse.
Esatto, tu come le vivi entrambe?
Io devo dire che la serialità mi affatica molto da un punto di vista proprio di durata del lavoro, cioè la dimensione cinema mi interessa di più perché riesce a tenere meglio le fila del personaggio, di quello che devi raccontare, in qualche modo quando sei fortunato riesci a lavorare in ordine cronologico, quindi hai pure tutta una serie di cose che hanno a che fare con la costruzione, che sono più interessanti e più manovrabili. La serie è un bordello, ragazzi. La serie è un bordello perché giri nella stessa giornata episodio 2, episodio 5, episodio 8, e devi saltare, devi ricordarti le cose, a volte inizi dalla fine, cioè
sì,
diventa
più
complicato.
Io
sono un grandissimo rompicoglioni, proprio io sono vergine ascendente bilancia con tutte le sue, proprio, e proprio a volte poveracci, chi fa l'aiuto regista e chi fa produzione, chi fa l'organizzatore, io li massacro perché cerco il più possibile di rendere le cose organiche, no? E quelli mi fanno: Alessandro, non posso girare sta roba in sequenza perché mi costa 200.000 euro di più. E io sto lì che rompo le palle. Però poi a volte, ecco, l'incontro tra queste due cose magari riesce a trovare una soluzione che va da tutte e due le parti,
ci
no?
Credo.
Che ti consente di non cappottarti, come usiamo noi in termine
chiaro
in gergo, e però invece di non doverti fare una storia.
No, però è figo perché non sei, diciamo, un attore, non so se esiste anche l'altra tipologia, però che va sul set e recita e basta, nel senso c'è tutto in testa anche tu quello che sta succedendo. Quando hai a che fare ad esempio con un film come quello, una serie come quella con Rocco, quindi un'opera in cui c'è un attore che tu devi interpretare che è ancora vivo e che anzi è anche un gran personaggio, cosa fai? Tu ci parli prima, ti fai raccontare da lui, lo studi, come funziona?
Ma guarda, allora con Rocco è stato molto diverso che con le mie esperienze precedenti, perché avevo capito che c'era una persona disposta a donarmi i suoi pensieri, perché non è sempre così, a parte che era la prima volta che io interpretavo una persona che mi telefonava, cioè
sì.
Quella dimensione è strana perché ti costringe ad avere a che fare anche con un discorso etico critico, no, nei suoi confronti, perché ovviamente la serie di Rocco, ne abbiamo parlato spesso, è tratta dalla sua vita, ha una parte romanzata, perché poi noi facciamo, raccontiamo delle storie, ma soprattutto nella serialità dobbiamo fare anche intrattenimento, e quando si arriva all'intrattenimento si deve in qualche modo essere sicuri che Rocco capisca l'entità di quell'intrattenimento, anche uscendo dalla verità a volte, no? E ovviamente quando una persona mette la sua vita a disposizione di un racconto, quella cosa non è semplicissima. E allora cominci a farti delle domande, che tipo Rocco che avrebbe fatto, Rocco che avrebbe pensato in una situazione ricostruita, no? Perché anche nella finzione tu devi fare il personaggio, quindi...
Cos'è che ti ha colpito di più di lui?
Ma guarda, lui ha un amore sconfinato per la sua famiglia che è una roba fuori di testa. E lui parla dei figli in una maniera, della moglie in una maniera che ho visto poche volte nella mia vita, e per una serie di motivi che lo rendono una persona a quale voglio molto bene, che sono molto legati all'insicurezza, sono molto legati alla paura di deludere qualcuno, no? Perché quando si ha a che fare con quel mondo poi si è fagocitati da, appunto, dal giudizio, dal punto di vista degli altri, dal fatto di doversi sempre sentire nella posizione di doversi giustificare, no? Che è una cosa orribile, per una roba che è assurda. Poi, insomma, per tutta anche una serie di cose non vere che sono andate in giro su di lui.
Anche quella...
E quindi mi ha colpito questo suo accogliermi, e la sua felicità e il suo entusiasmo nel sapere che sarei stato io ad interpretarlo.
Sì, hai avuto la sua più che benedizione.
Beh,
nel senso,
è stato molto bello. E devo dire che la serie, io ho visto fino adesso montata bene fino alla metà, fino al quarto episodio, ed è una bellissima serie.
Bomba.
Cioè è una bellissima serie perché è una roba che in Italia non era mai stata fatta. Ed è una serie molto diversa da quello che ci potremmo immaginare, perché uno si aspetta una serie sul porno, tutta pulp, né? In realtà è quella roba lì, ma poi è una serie che piomba nell'oscurità delle emozioni, delle relazioni.
Io ho visto il documentario su di lui e ci sono alcuni suoi racconti, alcune sue ossessioni, malattie in alcuni casi che colpiscono, quindi sono davvero curioso come in quel film, come in altri, le scene di sesso come si fanno?
Le scene di sesso si fanno innanzitutto cercando di... Innanzitutto bisogna essere fortunati, cioè incontrare delle persone che hanno la nostra stessa gestione e idea di quella cosa lì, no? Perché qual è il rischio più grande che dico sempre? È che poi in qualche modo, sia dalla parte che dell'uomo che della donna, ma anche tra uomo e donna sul set, potrebbe accadere che una cosa che tu metti in scena possa essere fraintesa come una cosa che vuole invece la persona e non il personaggio.
Okay.
Cioè, è quella situazione strana dove se tu fai una roba che ti muove da un punto di vista di racconto, magari l'altro può dire perché sta a fare questa cosa, che vuol fare? Cioè, mi vuole dire qualcosa? Mm-hmm. No? Cioè, e bisogna sfuggire da quella cosa lì. Il modo più semplice per sfuggire da quella cosa è dirselo prima.
Ah, ok, quindi ci si parla.
Cioè, è andare dalla persona che fa racconti la scena e dire, guarda, per curiosità, allora, o gli dici, no, guarda, a me mi piace pure nella vita, quindi
okay,
ci sto a prova, e qui te lo dico prima, oppure è, guarda, tutto quello che farò non sono io,
okay,
è il personaggio, e lo fa a favore del racconto, quindi non sentirti minacciato, minacciata, non sentirti messa in discussione, non sentirti, cioè cerca il più possibile di dirmi quando non ti senti a tuo agio. Perché da quella cosa noi ci fermiamo e ripartiamo aggiustandoci, no? Piano piano attraverso questo percorso si riesce ad arrivare a una situazione di estrema, diventa una cosa dove ci si capisce anche senza dirsi delle cose e si sa perfettamente fin dove ci si può spingere a favore del racconto e mantenendo invece intatto il rispetto per tutte le persone che sono sul set. Ed è una cosa molto delicata, ma che diventa complicata soltanto quando è difficile.
Okay.
Perché quando invece si ha la fortuna di trovarsi, è una roba che neanche ci stai a pensare, succede e basta. No?
Certo.
E noi su Rocco abbiamo avuto un sacco di roba da gestire.
Cioè lì diventa, cioè, quando un po' un film è basato su quella roba lì diventa complicato.
Sì, sì. Beh, era una delle mie più grandi preoccupazioni, per fortuna poi invece che grazie anche all'aiuto della nostra intimacy coordinator e al rispetto di tutti siamo riusciti a creare un po' un'isola felice dove essere nudi era diventato una
normalità
e quindi si stava bene. Ma anche per esempio parlando di In Delta c'è una scena che poi è stata montata in una maniera un pochino più corta, ma una scena in cui io facevo questa scena di sesso con Anna, con Emilia Scarpati Fanetti, dentro questa capanna. E a un certo punto lì, perché sai, su Rocco tu cominci a pensarci da prima, ok, a un certo punto arriverà quel momento, quindi come faremo? Lì invece, quando è soltanto una piccola parte di un racconto, è come se in qualche modo tutti quanti noi tendessimo a dargli meno importanza. Dire, vabbè, sì, c'è una scenetta di sesso, ma che se ne frega.
Però poi ci, arrivi.
No, ragazzi, ma è fondamentale. Cioè, è come nella nostra vita, no? Il rapporto, il tipo di affinità sessuale che riusciamo a stabilire con un altro essere umano è una roba che sta, boh, almeno per me, alla base, certo, di tutto. Di tutto. Sì, cioè, sì, sarebbe stato impossibile per me in tutta la mia vita innamorarmi di qualcuno con cui non avessi trovato una vera affinità sessuale. E quindi quella roba, poi quando arrivi là, dici, ah, ok, fino adesso ho fatto il film, mi sono immerso nel fiume, abbiamo fatto tutto, però mo sta cosa bisogna farla. E come la fa il personaggio, come la fa il, Anna in quel caso, come facciamo questa cosa non essendoci mai scambiati nessuna idea al riguardo. E poi per fortuna Emilia era una che aveva un approccio come il mio, cioè una che si butta, cioè una che si fida, perché alla base di tutto ci deve essere una grande fiducia, è impossibile lasciarsi andare quando dall'altra parte non si ha la sicurezza di essere protetti.
Chiaro, no? Chiaro.
E ho parlato spesso come in questi giorni una delle mie più grandi fortune sia stata proprio quella di sentirmi sempre estremamente protetto da tutti. Cioè io quando sto sul set mi sento che tutte le persone che mi guardano sarebbero disposte a sacrificare qualcosa per la protezione di me e degli altri attori sul set. È una cosa molto bella.
Mamma mia.
È una cosa molto bella. E ho parlato spesso... Lei adesso si vergognerà perché lo dirò, però su Rocco ho avuto questo incontro con Daria D'Antonio, che è la nostra direttrice della fotografia, e che è stato un incontro fulminante. Cioè, nel senso, il primo giorno ci siamo incontrati, mi sembra di conoscerci da 30 anni, e quando io non mi sentivo troppo sicuro di qualcosa, c'erano i miei registi che erano meravigliosi, però io sapevo che c'era Daria che mi guardava e Daria avrebbe trovato un modo di farmi sentire sicuro, capito?
È bello avere, cioè riuscire a trovare, poi non è sempre facile.
Beh,
anzi,
no, non succede sempre, quando succede è straordinario, bellissimo.
Ma tu ti sei mai sentito in imbarazzo sul set? O sei un'altra persona e quindi ragioni anche in un modo diverso?
Guarda, no, non mi sono mai sentito in imbarazzo, o anzi, potrei dirti che le volte che mi ricordo di aver provato una sensazione di imbarazzo sicuramente non erano legate a scene di sesso.
Ok, erano altre cose.
Erano altre cose. Però a volte mi faccio delle domande. Cioè, Mauri l'altro giorno ha parlato della Tourette, no?
Sì, sì.
E tra l'altro quando lui ha detto quella cosa ha fatto un pensiero che non mi aveva mai detto e che mi ha costretto a fare una riflessione anche a me.
Ma sai che ci ho pensato? Cioè, quando lui ha parlato, mi è sembrato che fosse un pensiero che non aveva condiviso con te, ma che fosse il suo punto di vista.
Sì, poi è stato tanto dolce.
Beh,
ma detto, bro, ma io l'ho detto, ma magari non te andava. Ha fatto una cazzata. No, ma potevi dire. E quindi è anche quella roba là, cioè la gestione di una cosa che fisicamente mi impegna. E tra l'altro voglio dirti questa cosa, io da quando è quasi un'ora che stiamo parlando e ho avuto 3 tic, che è una roba che non mi succede da 50 anni forse, vuol dire che sto
buona
veramente
questa
bene.
Cosa. Ah, okay. Avevo il terrore, ho detto eri no, 3.
Vuol dire che sto veramente bene, no, ottimo. Di solito ce ne ho 300.
Che tra l'altro ti posso dire, questo e ne approfitto anche per una mia curiosità personale, perché è un tema di cui negli ultimi anni si parla, è venuto fuori, ci ho un altro amico che ha la stessa cosa, e mi sono sempre chiesto quando parte, come funziona. Cioè è una cosa con cui nasci?
Allora parto con il dirti che io ho scoperto di avere la Tourette quando ho conosciuto la mia compagna. Perché la mia compagna è una psicologa. E un giorno mi ha fatto una domanda, ma così a bruciapelo, mi ha detto, ma tu questi tic quant'è che ce l'hai? Dico, ma ho risposto a un paio di cose, mi ha detto, amore, tu non c'hai i tic, tu c'hai la Tourette.
Boom.
E tu però ce l'hai motoria, non ce l'hai verbale, perché il problema è questo, che la Tourette è famosa, è quella delle parolacce.
Okay.
Quella della gente che ha tutto bestemmia, no?
Sì.
E perché è quella che fa che si conosce più, perché è quella più aggressiva.
Sì, certo.
Invece c'è appunto tutto un mondo che riguarda la parte motoria, e che sono tutti gli effetti dei tic, soltanto che, amore, ma non, spero di non sbagliare, che diciamo, il tic viene da una cosa post-traumatica, cioè sindrome di stress post-traumatico, è una cosa che ti è successa, che ti ha cambiato qualcosa, e il tic è il tuo modo di rispondere a quella roba lì, e quindi si può guarire da un tic. Dalla Tourette no, perché la Tourette è una cosa neurologica, che è come uno starnuto. Cioè, tu quando viene da starnuti devi starnuti, quando mi viene da fare della roba varia
subito. Hai visto Luis Capaldi?
Ho visto, me l'hanno mandato tutti.
Ma quando è una roba, io non so se sai, ho una cosa al cuore, io vivo con un defibrillatore sotto pelle da quando ho 15 anni. L'ho raccontato per la prima volta nella mia vita, non l'ho raccontato a nessuno, amici, non lo sapeva nessuno. L'ho raccontato, insomma, l'ho detto pubblicamente qualche tempo fa, ho scritto un libro che raccontava questa cosa, e da adesso ogni volta che c'è qualcuno che anche gli batte un po' il cuore più forte, mi mandano subito. Ho mai visto questa cosa? No, raga, sì, ho visto, però... Quindi immagino, figurati nel tuo caso.
Sì, me l'hanno mandato e poverino, mi ha fatto tanta tenerezza. È stato
faceva molta... Sì. È perché stato molto forte. Lì
è successa una cosa un po' strana, perché di solito, appunto, io quando recito la Tourette sparisce.
Ok.
E infatti, quando a volte dei registi mi hanno chiesto, senti, ma tu puoi mettere qualcuno di questi tic nel personaggio? Perché? Per me è difficilissimo, perché io lo devo recitare.
Certo, perché lì non
cioè, devo
viene.
Fare un doppio salto mortale. Mamma mia, è una roba faticosissima.
Che giro.
E però di solito quando poi fai quella roba lì sparisce. E quindi è strano che a lui sia venuta così tanto perché si vede
sul
che era
palco.
No, quella cosa succede quando sei stremato. Cioè si
vede esatto,
che era,
a
si
che
era
cosa è collegato? Alla stanchezza,
guarda,
un disagio?
Guarda, in realtà, e questo sempre perché me lo dicono persone più intelligenti di me, non io, è una cosa che in realtà, almeno per me, corrisponde a dei picchi emotivi. Cioè mi può venire anche quando sono molto felice, mm-hmm. come quando sono molto stanco, come quando sono molto stressato. Cioè quando c'è un molto, mm-hmm. Punto di vista di flusso emotivo, quella roba succede. Poi certo... Poi ce l'ho moltissimo, devo dire, quando sono in delle situazioni che mi mettono in una situazione di disagio.
Okay.
Cioè quando se sto a tavola in una scena dove ci sono 4-5 persone mi sono un
po'
così
simpatiche. Non puoi nascondere
niente.
Non puoi nascondere niente.
Però posso dire delle bugie benissimo.
Puoi recitarle, che diciamo, da quel punto di
posso
vista.
Posso dire delle grandi bugie.
Funziona. Però sta cosa della recitazione è incredibile, infatti lo dicevamo anche con Mauri. Io mi viene sempre in mente il caso di Filippo Timi che sulla
sì.
balbuzie
Uguale.
È così, e quando si recita viene fuori una roba diversa. Quindi insomma l'hai scoperto che tu già facevi l'attore, non ti sei mai posto un problema che questa cosa potesse ostacolare qualcos'altro?
Ma no, perché sai, è bellissimo sapere che non c'è una cura, una cosa che
hai.
Cioè in qualche modo è...
Tu dici questa, io devo
viverci.
Questa
è una frase forte, no? Che ci sono persone che hanno delle cose brutte. Però quanto è brutto non avere una risposta rispetto ad averla brutta? Cioè, non lo so, io sono stato vicino a persone, ho perso un sacco di persone. Cioè, quel limbo strano del non sapere esattamente cos'hai, del non sapere se in qualche modo puoi curarla,
certo.
controllarla, al sapere, guarda amore, tu c'hai la Tourette e questa cosa da questa cosa non si può guarire. Quindi troviamo dei modi per rilassarci di più, per stare
okay.
più tranquilli. E quella roba poi diventi tu. Cioè fa parte
Chiaro.
Di te. No, io non riesco a immaginare me stesso senza la Tourette.
Sì, sì, lo devi far diventare un valore, non so come dire, una cosa...
E poi c'è questa cosa, della quale ho parlato per la prima volta l'altro giorno, ho fatto un'intervista con Paolo Cognetti,
certo.
che è autore di Otto Montagne, con cui poi abbiamo fatto il film,
sì.
insomma, che è stato un momento splendido della mia vita. E gli raccontavo questa cosa che... In realtà molto spesso la Tourette mi viene quando ho a che fare con il mio corpo.
Mm-hmm.
Che cosa vuol dire? Che io, cioè molte cose di me non mi piacciono. E non mi piacciono perché io sono uno che, diciamo, geneticamente non è portato ad avere il fisico. È uno che, cioè, quando ci voglio avere il fisico, mi da allenare.
Mm-hmm.
Perché appena sgaro un secondo mi ingrasso, faccio robe. E quindi che succede? Che visto che sto molto attento quando lavoro, quando non lavoro, tipo adesso mi lascio andare, embriaco, faccio bagno, cose, e quindi ho ripreso, non so, 6 kg da quando ho finito di girare Rocco. E quando succede che mi guardo allo specchio e sento di non essere a mio agio con me stesso, ho dei picchi di Tourette incredibili.
Vedi che è tutto qua,
incredibili. Cazzo. E faccio questa cosa che a Irene fa sempre sorridere, che io quando mi guardo allo specchio, cioè che ne so, tu ti prepari, ti vesti, poi ti guardi allo specchio, io c'ho sempre un tic che mi fa camminare indietro,
mm-hmm.
cioè che è una cosa che mi allontana dalla mia immagine.
Ma va?
Cioè che è una roba incredibile.
Cioè tu non te ne accorgi neanche.
È
sei...
una cosa normale che mi viene, e la spiegazione che gli do a questa roba è proprio di prendere una distanza da questa cosa che vedo, che sono io,
sì.
che però alla fine forse non mi piace così tanto.
Comunque vedi, poi è tutto è vero, tu dici non c'è una soluzione eccetera, però poi cambia molto anche come sei tu, magari fra una decina d'anni
sì.
tu avrai una serenità diversa con te stesso e questa cosa magari diventa un'altra cosa.
Ci sono dei luoghi in cui riesco a stare più sereno, tipo adesso, quando sono tornato, sono stato un mese a Parigi a girare Rocco, e poi sono tornato e sono andato 10 giorni a Bali.
Ok.
Perché ho costruito un piccolo alberghetto
Bello.
A Bali con un mio amico fratello.
È l'unico posto del mondo in cui ho detto io qua mi fermerei.
È quello che sto cercando di fare.
È veramente figo.
È un posto che mi riallinea con me stesso rispetto a una serie di cose. E credo, pensa che la cosa sia molto... Cioè, poi ci sono molte altre cose che dipendono appunto da quello che vedi, da quello che fai, da come gestisci la giornata. Ma c'è una cosa che... È un po' il segreto di quella felicità che riesco a raggiungere a Bali, che è che ci sono 9 ore di fuso orario. E quindi tu sei sicuro che quando ti sveglierai fino alle 5 di pomeriggio nessuno ti può rompere i coglioni. È una cosa incredibile. Cioè tu ti svegli e dici, ok, adesso fino alle 5 non mi può chiamare nessuno. Ma nessuno, perché stanno tutti a dormire in Italia.
E poi però 5... non c'hai, quando ti svegli al mattino, l'ansia del guardi il telefono e hai tutto accumulato lì?
No, okay. Quello non tanto, no, non ce l'ho tanto. Dico, vabbè, poi arrivi ai 5, so che mi chiameranno 10 persone, però intanto fino ai 5...
ti sei fatto una giornata
sono andato in spiaggia, sono andato in palestra, ho fatto una passeggiata sulla spiaggia, quello... ho visto delle persone che stanno lì perché hanno deciso di cambiare vita, e quindi ogni persona che tu incontri dice, ma tu devi venire a vivere qui, ma guarda quanto siamo felici, abbiamo fatto 47 bambini. Sono... Lui, poi il problema più grosso che ci abbiamo è che non ci sono onde per surfare oggi,
sì, è vero.
E che la roba è molto bella.
Cazzo...
È molto bella, vedremo se
cosa
riusciremo.
Succederà. E a proposito di estero, tu sei tra quegli attori che ha fatto un po' di esperienze con produzioni estere, com'è stato? Vabbè, Diavoli è stata una bomba, una figata, com'è stato lavorare con Patrick?
Con Patriccone Nazionale. Ma guarda, qui riprendo anche una cosa che ha detto Picchio, che è vera, che lui dice, l'altra volta ha detto, alla fine il suo mestiere è uguale dappertutto, cioè quando danno l'azione...
È sì, quello.
Quel mestiere. Poi certo, il sai, quello che c'è intorno... Ovviamente leggermente può cambiare rispetto ai soldi che ci sono, no? Cioè il budget è una componente fondamentale. Però poi andando avanti mi sono sempre più convinto che le storie siano alla base di questa roba. Sì. Cioè sono convinto che i film belli debbano avere prima di tutto una grande scrittura, poi viene tutto il resto. Okay. E quindi poi ci si adegua e si cerca di essere parte del processo e di onorare la scrittura.
Tu, io reciti ovviamente tutto in lingua originale. Sì. Tu con l'inglese eri già pronto, cioè eri già briefato perché avevi in mente di
no,
fare una cosa?
No, avevo... La verità è che io parlavo un inglese, l'inglese da rimorchio, quello, okay.
quelle parole chiave, diciamo.
Esatto. E ero stato un po' di tempo a New York, ero andato un bel po' in giro, quindi parlavo un inglese così. Poi a un certo punto il fatto è stato che mi hanno chiesto di avere una conoscenza profonda della lingua, ma soprattutto io ho un accento un po' americanetto invece di avere un accento british, perché il personaggio appunto era uno che stava a Londra da 15 anni. E quindi abbiamo iniziato un processo che è stato bellissimo,
sì.
di scoperta, dove mi sono veramente cagato sotto. Avevo una paura incredibile di non riuscire ad arrivare a quella roba là, perché poi sai, io non è che tu stai a fare una cosa in inglese con gli italiani, quindi esatto. Inglese madrelingua.
Ora io mi metterebbe un terrore da
e
quel
punto
di vista.
E quindi mi sentivo giudicato in continuazione, cioè ogni volta che facevo un take io sentivo i pensieri della gente, capito? Era tipo What Women
no,
Want, lo ricordi?
Sì, che sentivo tutti.
Quella roba. E piano piano però ho cercato di far sì, cioè invece di dire ah basta, questi mi giudicano, è stato ok, devo arrivare a un punto in cui questa sensazione non ce l'ho più.
Okay.
E quindi ho continuato a lavorare forte grazie al mio meraviglioso coach che è Adrian McCourt.
Di cosa fai lezione proprio?
Faccio, prima della serie ho fatto 3 mesi tutti i giorni, 3 ore al giorno, cioè andavo lì ed era prima parole così, chiacchiere normali, e poi era tutta l'applicazione della finanza.
Ah certo, perché avevi bisogno dei termini tecnici.
Sì, la cosa che fa molto ridere è che io in italiano non sarei in grado di andare in una banca e fare un discorso, in inglese sì, cioè capire, una roba incredibile.
Adesso sei pronto.
E poi vabbè, ci ho avuto diciamo anche un grande maestro che è Guido Brera, che è anche diventato mio compagno di vita.
E tu ce l'hai nel senso, per quanto riguarda il cinema, no? Se uno gioca a basket, sogna di andare a giocare in NBA, no? Tu hai quel sogno di Hollywood, di voler restare, fare, disfare?
Allora, ce l'avevo più prima, nel senso, ovviamente se dovesse arrivare una proposta a Hollywood sarei certo. Più felice del mondo, però non c'è una ricerca ossessiva di quella dimensione, per diversi motivi. Perché innanzitutto andando avanti ho capito che questo lavoro noi lo facciamo molto bene, se vogliamo, e quindi riusciamo a levarci quei sassoni dalle scarpe, soprattutto adesso che c'è una dimensione che ci ha reso parte integrante di un contesto internazionale. Prima per un po' di tempo no, ci hanno un po' schifato, adesso invece l'Italia c'è, esiste, ci sono dei grandi autori che portano avanti tutta quella roba lì che c'è.
Poi Netflix che
poi
hai citato,
poi le piattaforme in generale,
cioè quella roba lì ti fa uscire quel giorno in tutto il
assolutamente
mondo,
assolutamente
sì, quella roba è incredibile.
La roba è assurda. Dicevo, io racconto sempre che io sono passato appunto da un'idea di TV generalista in cui si facevano delle cose, che ne so, Rai, Mediaset, e si usciva, se facevi un grande ascolto facevi 8 milioni di visualizzazioni,
sì, sì.
No? Di telespettatori, a quando poi siamo andati a fare Suburra, e quando è uscita ci hanno detto guardate ragazzi, credo l'abbiano vista una settantina di milioni di persone.
Cambia il bacino proprio.
Beh no, ma poi cioè, anche vieni anche responsabilizzato rispetto al racconto, no? Cioè, dici, cioè non è che ti rispondi, non voglio farne una cosa etica, cioè che io devo mandare un messaggio, ma è proprio che devi essere in grado di trovare una linea che è un punto in comune tra quasi tutti. Di comunicazione tra tutti. Sì. E quindi poi, quando, che ne so, facciamo sulla mia pelle, il giorno dopo mi arrivano messaggi da Nicaragua, dal Messico, dall'America.
Ecco, quel film ha avuto un appeal anche sul pubblico straniero.
Sì, moltissimo.
Cioè, nonostante sia una storia molto italiana per tanti motivi.
Beh, però sai, quella lì c'è un segreto, che è l'universalità della tragedia. Cioè, quella, non hai idea della quantità di messaggi che mi sono arrivati da gente da tutte le parti del mondo. Ho scritto, è successa la stessa cosa a mio figlio, è successa la stessa cosa a mio fratello, è successa la stessa cosa a mio padre. Cioè, una roba assurda. E quello diventa un punto di unione, no? Io dico sempre la cosa della quale riesco ancora a stupirmi incredibilmente tutti i giorni di questo lavoro è il modo in cui riesci a stabilire l'empatia con gli altri. Cioè, io ti racconto una cosa e nel racconto, se io adesso te la racconto, tu poi puoi decidere se portartela a casa o no. Invece il cinema ti costringe a metterti nei panni di quella persona che io ti racconto e fa un processo che è la distinzione reale tra l'essere parte integrante di un processo di crescita umana, che è l'empatia, e quello che invece va dall'altra parte, che è la pena. Cioè, che guarda quel poraccio, sti cazzi, e guarda quel poraccio, fammi fare qualcosa. Quindi fondamentalmente è lì che
si chiude. Il caso di Sulla mia pelle è clamoroso, perché ha scatenato esattamente questa roba qui. Cioè, riportando alla luce, alla coscienza di alcune persone, una mossa, insomma, gli ha dato...
Beh, sai, lì c'era una battaglia di 10 anni di una donna che si chiama Ilaria Cucchi, che aveva deciso che sta giustizia sarebbe dovuta arrivare prima o poi. Noi siamo stati un piccolo ingranaggio, che un po' una scintilla, se quando arriva alla fine c'aveva bisogno. Perché? Perché ha fatto quel processo lì, perché l'aveva sempre raccontato dalle sue parole, e alcune persone nelle sue parole non riuscivano a riconoscere una cosa che sarebbe potuta accadergli. Ma è egoismo questo, capito? Invece poi, quando quella roba l'hanno vista e hanno capito che potrebbe essere veramente, no, un figlio, un cugino, un padre, un fratello, di quella roba diventa parte, diventa un rischio, diventa una cosa contro la quale combattere, contro l'ignoranza, contro il menefreghismo, contro il giudizio. Perché noi abbiamo parlato molto del fatto che se Stefano Cucchi non fosse stato un tossicodipendente sarebbe ancora vivo. E quindi c'è questa tendenza ad etichettare le persone e a spingersi nella parte opposta invece che andare verso di loro, quando c'è qualcosa che non conosciamo, che qualcuno ci ha detto che teoricamente dovrebbe spaventarci. Di solito è quello che non conosciamo poi, no? Quindi adesso, cioè, insomma, è sempre contemporanea poi questa roba, tutta questa gente che arriva da paesi in guerra e che ancora ci sono persone che dicono: mandatevene a casa vostra, che siete venuti a fare.
Però lì il cinema a quel punto può fare tanto, nel senso che se tu riesci, adesso non è che puoi rappresentare ogni ingiustizia, ogni tragedia, no, certo. Però rappresentandola, cazzo, non puoi restare indifferente a quel punto.
Sì, sai, c'è un trucco, cioè il cinema può raccontare delle storie e mettere dentro un messaggio. Anche subliminale, certo. Cioè, che ti costringe a interrogarti su delle cose.
Riflessione.
Poi può anche non farlo, c'è anche il cinema di puro intrattenimento, meraviglioso, no? Però, per esempio, se vogliamo parlare di una roba così fresca, che è Everything Everywhere All at Once, quello è un film che sembra una giostra e poi sotto c'è un messaggio che ti spacca la testa. Cioè, io sono uscito e ho detto: ok, da paura, belli, cose, i mostri, però poi alla fine quello si gira e dice: avevo voluto passare tutta la vita a passare e a pagare tasse con te, no? Dietro quella roba
rimani un po', infatti un po' di Oscar se li è portati a casa. Tra tutti i personaggi che hai incontrato, prima citavi ovviamente il potere degli sportivi, però c'è qualche personaggio clamoroso che hai incontrato, che ti è rimasto?
A parte Vale ieri,
okay.
Roger Federer a gennaio, con cui sono stato a cena perché Francesco Carrozzini, con cui stavo girando, aveva mi ha invitato a una tavolata veramente impegnativa a cena. Sì, era lui seduto qui. Poi c'era Baz Luhrmann, la moglie di Baz Luhrmann, Anna Wintour, io, la moglie di Federer, questa era la tavola.
Minchia!
Ed è stato bellissimo, perché succede questa cosa bellissima, che le persone diventano esseri umani.
Sì.
C'è una roba che tu vedi là, dici: oddio, come sarà Roger Federer? E uno si è messo a sede, mi ha fatto 1000 domande su Rocco Siffredi.
Davvero?
Perché era curioso di sapere come avessimo fatto questa serie. E poi a un certo punto Giallo ha iniziato a parlare di tennis a capotavola, ed è stato come sta a cena con Maradona. Cioè, parlava di come lui e Nadal e Djokovic si studiano le statistiche, di come sanno come battere all'altro, di come servire all'altro, di come rispondere al servizio all'altro, di lui che sa battere così, 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 e l'altro invece è più cioè è una roba. E poi è stato bellissimo, perché è un uomo che non gioca più a tennis e che proprio c'ha una mancanza.
Lo senti, lo vedi.
No, ma muore. Sì. Cioè, se io credo che se lui potesse ricominciare tutta la sua carriera dall'inizio, lo farebbe domani. Perché sì, proprio vive di quella roba là, gli manca tantissimo. Ed è stata una roba abbastanza illuminante, devo dire.
Beh, ci credo. Poi Federer c'ha un'aura attorno. Sì, incredibile. Clamorosa. Però hai questo, a volte questa percezione dagli americani o comunque da certi personaggi che comunque hanno una propensione anche verso insomma persone che non sono magari non so come dire, cioè danno comunque un'opportunità a tutti, anche semplicemente di accedere alla loro vita, non solo un'opportunità lavorativa.
C'è una grande differenza secondo me in questo tra gli sportivi e chi fa il nostro lavoro. Okay. Che noi ci atteggiamo un po' di più, cioè gli attori in generale tendono a, l'ho detto pure l'altro giorno, a un certo punto arriva un momento in cui non si sa perché ci svegliamo una mattina e pensiamo di essere importanti. Ma perché? Cioè, poi in realtà quando quella cosa si smonta, io i più grandi attori con cui ho avuto la possibilità di stare seduto a tavola, che ne so, quando ho fatto The Hanging Sun con Carrozzini, stavo in scena con Charles Dance e con Peter Mullan, e quello mi ha detto una cosa che, di cui ho già parlato, ma è sempre bello poi ripeterla, che a un certo punto mi ha detto che è Loccio, una volta parlavamo quando ero ragazzo e mi ha dato un consiglio, mi ha detto: mi raccomando, assicurati di essere sempre la persona meno importante nella stanza. Cioè, e lì dentro bello, c'è tutto, capito? Ed è il motivo per il quale poi si siedono e ti parlano così, senza un filtro, senza la paura di dover dimostrare chi sono rispetto ad un ideale che tu ti sei fatto. Sì. E in questo gli sportivi, secondo me, sono, almeno quelli che ho conosciuto io, sono un po' più bravi. Poi, ovviamente, ci sono attori che questo filtro proprio non ce l'hanno, quindi sono bellissimi e sono molto umani, altri faticano un po'
di più. Perciò un attore che è un tuo riferimento?
Ma guarda, io sono stato sempre molto innamorato di DiCaprio. Ah. Mi piace tanto Leo DiCaprio, mi piace la sua carriera, mi piace il modo in cui ha fatto le sue scelte. Se tu adesso vai su IMDb e vedi, scrivi Leonardo DiCaprio e vedi film che ha fatto, ti spaventi, cioè non c'è un film brutto da inventare in questa parte. E quella roba lì mi interessa anche se poi è paradossalmente uno che ha un approccio al lavoro che non è proprio similissimo al mio, perché è uno molto tecnico, cioè uno che si vede che c'ha un pensiero e che con quel pensiero riesce a risolvere tutto, no? Invece, per esempio, uno al quale magari mi ispiro un po' di più è Bale, che è uno anche di metodo, ma molto di pancia, uno che fa tutti i lavori sul corpo, sulla lingua, cioè uno che si diverte. Cioè. E quella roba è la cosa che mi interessa un po' di più.
Cioè, quella cosa del lavoro sul corpo, tu come la applichi? Nel caso di Stefano Cucchi è forse quello più estremo, no?
Beh sì, forse sì. Forse sì, perché poi lì c'era tutta una cosa che riguardava anche la voce, il corpo. Poi lì, sai, dici ok, bisogna dimagrire per fare Stefano, però dimagrire quanto? Cioè qual è la linea che stabilisci per capire quando riesci a essere credibile o no? Quindi poi a un certo punto è successo che la mia nutrizionista, che è Giulia, che mi ha salvato, che mi segue da sempre, a un certo punto ha capito che a me mi era partita proprio la brocca. Cioè io ho detto no, io voglio pesare 45 kg e le ho detto guarda, io ho 50 kg non te ce porto. Cioè pesi 60 kg, ne pesavi 82 quando hai iniziato, quindi direi che basta così. Però perché? Perché ero molto spaventato dall'idea di non restituire un'immagine che fosse credibile da subito e quindi dal non consentire allo spettatore di non preoccuparsi di quello che stesse guardando. Perché era, capito, anche se avessi fatto una grandissima performance, poi era sì, questo però non me lo ricorda Stefano. Invece poi mi ricordo che un giorno, a un certo punto ho iniziato a fare i semi digiuni, e a un certo punto un giorno mi sono svegliato, mi sono guardato allo specchio e ho fatto ok,
ci siamo.
Cioè che tipo sedano tutte
porco, sì.
Ho detto ok, adesso mi sa che ci crediamo. Grazie. Cioè io almeno ci credevo, ecco, quindi poi quella cosa l'ha reso tutto più organico. E in quel caso appunto si dimagrisce, in altri casi si fa altra roba. Per esempio su Delta c'era da fare uno studio sulla lingua rumena, stava bellissima, la lingua è incredibile. A un certo punto ho detto a Bannucci facciamo tutto il rumeno,
tutto il rumeno.
Bellissimo, da mischiare con un accento veneto di uno che era stato lì e poi era tornato, quindi sporcandolo, cercando di amalgamarlo e poi
io
fare
questa cosa la trovo complicatissima. Cioè tu la dici con una facilità, però credo sia una cosa difficilissima.
Ma guarda, la verità è che a un certo punto una cosa diventa difficile soltanto se tu pensi al giudizio che qualcuno potrebbe dare rispetto al modo in cui lo fai.
Sì.
Se a un certo punto entri nel loop in cui senti io sei attivato, tanto voglio dire,
quel che succede,
tanto film lo devo fare.
Certo.
E quindi questo è. E allora poi te la godi tutta.
Chiaro.
E la vai ad affinare e devi essere, secondo me, abbastanza intelligente da chiedere alle persone di dirti quando lo stai a fare male.
Mamma mia.
Quello è fondamentale.
Sì, sì,
perché
sennò
tu ti convinci
sincero
che sta a fare una cosa bene, invece poi porti, chiaro, a casa una cosa sbagliata.
Ma te capita adesso questa cosa? Perché ormai sei Borghi, sei Alessandro Borghi, e quindi c'è anche magari un timore reverenziale a volte nei tuoi confronti. Ti capita di vedere qualcosa che ti fa passare per buona delle cose che però tu ti rendi conto che...
Sì, ogni tanto può succedere. In particolare adesso sulla serie di Rocco mi viene da dire una cosa che mi fa sorridere, che c'era Luigi, che è il mio coach di abruzzese.
Ok.
Perché dovevamo
il coach, anche lì,
stabilire una cosa. E lui mi diceva sempre: oh, io vengo e ti dico delle cose, ma se tu non vuoi che te le dico... Io ho fatto: ma come me le dissi? No, però certo, magari ti disturbo, poi tu fai come ti pare. Dico: tu mi devi di tutto, non ti preoccupa, sì, poi sì, capiamo sì, insieme come
fare.
Però è una cosa molto tenera che...
ci credo.
Che ricordo, insomma, è bello perché poi tanto è tutta una cosa che ha a che fare con l'educazione,
normale,
in realtà.
Ma infatti a me incuriosisce un'ultima cosa, poi prima di salutarti, anche se potrei parlare di un miliardo di cose, però le persone che stanno intorno, no? Tu hai citato la tua compagna, come vive la tua compagna il tuo lavoro?
Sai, Irene ha...
Cioè, anche tutti questi momenti che hai citato, dall'altra parte è anche a volte complicato?
Cara, Irene è un portento, nel senso che in realtà sono molto più io che cerco di stare dietro alla sua di energia che lei alla mia, perché è una donna che ha un cervello che lavora veramente tutto il giorno a 360 gradi e quindi ti costringe in continuazione a parlare di cose che non conosci, è una roba faticosissima. Però ti costringe anche poi, quando riesci a tenerti quello che ti dice, sì, a crescere sotto tanti punti di vista. E lei non c'ha niente a che fare con questa roba, cioè lei è una che rifiuta lo show off, che non ha un buon rapporto con i social, che si sente a disagio quando gli chiede fasse una foto.
Ah.
E quindi siamo da due parti diverse, ci siamo incontrati al centro.
Sì.
E in quel centro è successo qualcosa di molto bello.
Come vi siete incontrati?
Ci siamo conosciuti mentre io giravo a Londra, Diavoli.
Ah, ok.
Sì. E per puro caso, perché lei viveva lì da tanti anni e quindi
però tu, lei viveva lì da tanti anni, ma sapeva tu chi eri, cosa
ma
facevi?
Aveva visto un paio di film, però
okay.
Infatti è stato bello perché poi a Londra è una città dove ovviamente io non è che sono famoso, anche se con Diavoli
vero.
No, io c'avevo la gente tipo a Canary Wharf che mi faceva Massimo Ruggero perché tutti quelli che fanno finanza era diventato tipo e poi c'è come tutti sappiamo, tutta l'industria di ristorazione londinese,
sì,
tutta italiana.
Italia, quindi
io per strada stavo tranquillo e poi entravo nei ristoranti e c'era
e
tutta questa gente.
Certo.
No, perché poi quelli vedono tutti solo Netflix, capito? Quindi è
di facile accesso.
E mi ricordo la prima volta che ha fatto molto ridere, andavamo a mangiare in un ristorante di sushi, che è un po' il nostro posto così ricorrente del cuore. E io sono entrato e ho fatto salve e un ragazzo mi ha fatto: maestro, la stavamo aspettando.
Bah,
fatto,
ma...
E Irene mi ha guardato, mi ha fatto: non ho capito,
scusa.
Chiaro. Insomma, maestro anche troppo, però è stato molto molto divertente.
Beh, perché poi lì tu sei anche diventato un sex symbol, quindi anche tante donne fanno battute, cose eccetera.
Sì,
lei,
ecco,
è gelosa.
Ma sai, lì è sempre complicato poi, perché lì si ha a che fare non soltanto con la gelosia, lì si ha a che fare con l'essere fuori luogo delle persone.
Ok, certo.
Quindi noi riusciamo a raggiungere dei picchi di fuori luogo veramente alti certe volte, e in situazioni che imbarazzano anche me, perché se un ragazzo, una ragazza mi vogliono dire che sono innamorati di me, per me lo possono fare, io sono felice, li abbraccio. Quando lo fanno non curandosi di una situazione, di un contesto, allora lì diventa maleducazione e diventa una cosa che mette tutti in imbarazzo, e quindi è sempre comunque difficile,
sì,
da gestire.
A prescindere.
Cioè, anche quando, anche se sto da solo e una mi dice una roba strana, dico: ma
perché?
Ma che sa fa?
Quindi proprio di persona.
Sì.
Cazzo, ci è capitato che proprio faccia a faccia ti dicessero robe pesanti?
Sì. Però, ma sai, io poi sono uno di bocca buona, cioè sono romano,
no, no,
mi dice una roba, mi faccio una risata.
Sì.
Però proprio, è proprio quella linea che sfocia nel fuori luogo.
Sì, diventa strano.
Dici: ok, però vabbè, tanto fa parte
del gioco.
Quindi se divertiamo pure lì.
Abbiamo iniziato parlando di sogni sostanzialmente, e anche a differenza di uno sportivo, dove, che a me stupisce sempre questa roba, cioè colpisce che ovviamente uno sportivo ha il culmine della carriera intorno ai 30 anni, poi dopo inizia magari a scendere eccetera, invece un attore, una carriera come quella di un attore, cacchio, deve ancora probabilmente sfociare. La vedi anche tu così? Che altri sogni hai davanti?
Ma allora, sicuramente sì, c'è un processo che può durare tanto, che si può anche a un certo punto interrompere per poi ricominciare, no? Io la storia di Daniel Day-Lewis che va a fare il calzolaio a Firenze è una roba che, non so se esiste una storia più bella di questa, cioè di lui che fa le scarpe a Firenze. E ma sogni, sai, devo essere sincero, io sto in un momento della mia vita in cui c'ho veramente molto di più di quello che avevo messo nel cassetto dei sogni tanto tempo fa, Quindi direi
tutto che arriva, quello che arriva è bello.
Sai, chiederne altri sarebbe una cosa.
Stai spaccando davvero.
E allora sto qui e prendo le cose che arrivano, cerco di stare attento a raccontare le storie che mi interessano da spettatore, cioè quello che vorrei vedere.
Questo è un aspetto importante. Tu prima hai citato DiCaprio e hai parlato delle scelte, sì. Perché mi sembra di capire che sia una cosa a cui fai caso e a cui tieni molto anche tu nel tuo percorso, no?
Sì.
E le cose che, qual è la prima cosa che ti fa dire sì, io questo progetto lo faccio?
Ma guarda, è proprio la sceneggiatura. Cioè, nel senso, è, per esempio, quando noi abbiamo fatto Cookie, cioè il film era un film che era partito come un film indipendente, no? Come un film di Netflix, fatto con pochi soldi, con un cast che vedevamo chi c'era, girato in 5 settimane, con un regista che era la sua opera prima. Cioè, c'erano tutta una serie di cose. Ma io ho letto la sceneggiatura e ho detto: questo film lo dobbiamo fare per forza. Cioè, sono le storie. Le storie che ci sono da raccontare, quanta roba si può mettere dentro quella storia, quanto si può andare a divertirsi da un punto di vista artistico in quella roba, andando ad esplorare cose che non conosciamo. Quindi è quella roba lì. E adesso ci sono un sacco di ragazzi che sono bravi, tanti a scrivere, a dirigere, tanti registi bravissimi. C'è una nuova ondata di ragazzi che poi purtroppo in Italia non si può dire giovani, perché c'è stata gente che fa l'opera prima a 50 anni qui, capite? Sì, dicono no, sei una nuova leva del cinema italiano. Sì, sono 65 anni però a me ancora, fino a 3 anni fa mi dicevano tu che sei uno degli esordienti, dei grandi esordienti, ho 40 anni
però è vero, ti capisco,
è che la roba è un po' così, però ecco, si segue un flusso, si cerca, che quello è molto difficile, di non far rimanere male nessuno, quello è difficilissimo. Perché poi magari ti arrivano 3 cose, a qualcuno devi dire di no perché devi fare l'altra, certo. E non riesci a incastrarle. E mi faccio pure un appello, scusate se ho detto di no a qualcuno e ci è rimasto male, ma cerco di barcamenarmi tra...
Sai quelle cose che escono adesso dopo tanti anni, tipo in Forrest Gump invece di Tom Hanks ci sarebbe dovuto essere Harrison Ford, ma Harrison Ford quel giorno non aveva letto la mail. Nel tuo caso speriamo invece che tu ci sia, ovviamente
speriamo, sempre nelle
cose giuste.
Speriamo di sì.
Io ti ringrazio per la tua storia, per le cose che hai raccontato e per... Boh, è stata veramente una chiacchierata preziosissima per la vita in generale, al di là dei temi. Grazie davvero, a presto, grazie per essere passato.
Grazie a te.